Buongiorno a tutti. Voglio anche unirmi ai ringraziamenti per la serata di ieri sera. Grazie per avermi fatto capire che sono passati quasi 30 anni dagli anni 90. Io sono dell'80, quindi fate un po' voi i conti. No, è stata una bella serata. Grazie, grazie comunque. Grazie a chi l'ha organizzata, a chi l'ha guidata e chi ci ha fatto sentire un pochino più vecchi. Grazie. Questa mattina io volevo parlarvi, volevo condividere con voi un peccato che ho scoperto presente nella mia vita in prima persona. Non potrei parlarvi di altre vite, ma vorrei parlarvi della mia e condividere diciamo, ciò che ho scoperto. Anche perché chissà, di questo peccato forse si conosce poco, perché forse non si sa bene che cosa riguarda, che cos'è. O forse abbiamo una definizione di questo peccato che è un po' superficiale oppure un po', scusate la voce, il mal di gola ha preso anche a me. Di questo peccato Satana io credo che si è servito molto bene, con tanta sottilezza, con astuzia, per metterlo nei nostri cuori. Far sì che noi ci cadiamo e non lo consideriamo, è come che lo fa passare un po' nascosto, e, o ti fa credere che questo non è per te, non ti riguarda. Parlo per me in prima persona, e così è successo. Voglio parlare del peccato dell'empietà. Se io ti chiedo che cos'è l'empietà, che idea hai? Una super cattiveria, sì, molto 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 vicino. Qualche altra idea? Come? Gianni mi hai fregato? Però sì, quello è il significato corretto, perché è l'esatto contrario, l'empietà della pietà. Però ti può riguardare l'empietà, riguarda i credenti, riguarda quelle persone che hanno fatto del dono di Dio, la salvezza, una cosa propria? O è qualcosa che riguarda non credenti, qualcosa che riguarda le persone che non hanno creduto in Gesù Cristo come personale salvatore o che non vogliono sapere niente di Dio? Che l'empietà riguarda le persone che non vogliono avere niente a che fare con Dio. Ok. Qualche altra idea? Siete sicuri? Riguarda tutti, indistintamente. Ok. Qualcuno ha una terza idea? Ok. Quindi un pregiudizio, tu dici magari? Può essere. Diciamo che dobbiamo fare una distinzione. Quello che veniva considerato empietà o empio nell'Antico Testamento è quello che è l'empietà o l'empio nel Nuovo Testamento, no? Una diversità è questa, che nell'Antico Testamento l'empio o l'empietà era associata alla malvagità, come diceva Matilde prima, dell'uomo, quindi a tutto ciò che l'uomo commetteva di malvagio, che faceva riferimento alla sua malvagità, indistintamente malvagio del popolo di Israele o di altri popoli. Nel Nuovo Testamento invece, come diceva Gianni, è l'esatto opposto di quello che è la pietà. Allora, per capire che cos'è l'empietà, dobbiamo vedere che cos'è la pietà. Domanda, che cos'è la pietà? Che cosa descrive? Sentire il dolore degli altri, quindi magari compassione vuoi dire? Ok. Qualche altra idea? Allora, la pietà, senza farla troppo lunga, descrive o appartiene a quella persona devota, devota a Dio. che coinvolge Dio nella sua vita, in ogni aspetto della sua vita, è una persona, si può riassumere con una parola, che ha timore di Dio, ma non paura, timore come inteso come paura, timore inteso come profondo rispetto della persona di Dio. È un po' quello che si associa sempre come esempio il timore che ha un figlio verso il padre, non è paura, ma è rispetto, un profondo rispetto. Ora, se questa è la pietà, l'empietà, che è l'esatto opposto, è non avere timore di Dio. Una persona che non vive pensando in Dio, non vive coinvolgendo Dio nella sua vita e che prende decisioni indipendenti per i suoi propri scopi, i suoi propri progetti, senza coinvolgere Dio. Questa è l'empietà e questa fa parte, o è stata parte, per me personalmente, nella mia vita. E in che cosa consiste allora? Se andiamo in Romani, capitolo 1, versetto 18, dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Mi ci è voluto un po' per capire questo versetto, vi sono sincero. Dice che l'empietà si rivela l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia. L'ingiustizia che cos'è? Qualcosa che io commetto, no? Un peccato che io commetto, qualcosa che faccio. E l'empietà è l'atteggiamento con cui compio quel peccato. E dice che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. È un po' quello che è il concetto di complicità. Un esempio, se tu vedi che qualcuno sta rubando qualcosa e non dici niente, stai soffocando la verità su quell'azione, su quell'ingiustizia. E se siamo sinceri, forse a volte pensiamo di stare zitti per non avere niente a che fare con quell'azione o con quell'atteggiamento, ma se lo vediamo, non dobbiamo essere complici di quel fatto soffocando la verità. Ma dobbiamo manifestare giustizia proprio in questo. L'empietà ha anche una stretta relazione con quella che è definita superbia. Se vediamo in Malachia 3,15, dice che noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono empiamente prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Questo, quello che viene chiamato in gergo parallelismo, cioè sono due frasi che esprimono lo stesso concetto. E qui l'empietà e la superbia vengono messe sullo stesso piano. Ovvero, quando dice proclamiamo beati i superbi, quelli che agiscono empiamente prosperano. Cioè chi commette queste due cose hanno un aspetto positivo, hanno un effetto positivo, perciò vengono messe sullo stesso piano. Ora io vorrei che questa mattina, magari tu non ti definisci un empio, o io non mi definisco un empio, però vorrei che ci esaminassimo questa mattina per vedere gli effetti della empietà, se possono appartenere al nostro cuore, alla nostra vita, e se ci sono, cercare di eliminarli. Ci sono tre evidenze che io ho trovato su questo tema che riguardano appunto la possibile presenza dell'empietà nella nostra vita. Una di queste è l'insolenza. Che cos'è l'insolenza? È la mancanza di rispetto verso quello, qualcuno o un'autorità. Mi ricordo a scuola, se c'era qualcuno che rispondeva male a un professore, si diceva che insolente che è questa persona. Una persona che manca di rispetto a un'autorità, che insolente che è questa persona. In Proverbi troviamo questo concetto: il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è insolente e presuntuoso. Se l'insolenza è la mancanza di rispetto verso Dio, quindi la mancanza di timore verso Dio, qui dice che il saggio che fa teme. Il timore è una cosa buona, il timore ci preserva dal peccare. Se una persona ha timore dell'altezza, non si avvicinerà mai a un precipizio, perché ha un profondo rispetto dell'altezza. E uno a volte può non peccare, non cadere in peccato, per timore delle conseguenze o dell'autorità. Per esempio, io non rubo perché non voglio finire in prigione, questa è la conseguenza. Ma quando sei da solo, quando nessuno ti vede, che cos'è che ti preserva? Quando sei magari un po'... non dipendi più né da papà, da mamma, diciamo sei libero di scegliere ciò che vuoi fare, come ti vuoi comportare, cos'è che allora ti può preservare dal non peccare? Semplicemente solo il timore di Dio, è solo il timore di Dio, la consapevolezza che Dio sa cosa penso, cosa faccio, cosa dico. Non è forse quello che pensava Adamo nel giardino dell'Eden, quando ha addentato il frutto proibito, era da solo, non ha avuto timore di Dio. E si dà sempre la colpa alla donna, no? È lei che ha preso il frutto proibito, è lei che me l'ha offerto. Eh sì, ma tu dove eri quando lei l'ha preso? Siamo bravi noi maschietti a scaricare la colpa alle mogli. Perciò la consapevolezza di sapere che Dio sa, che Dio mi vede, che Dio è presente, anche se sono da solo, questo ti può aiutare, mi può aiutare a non cadere, ad avere timore di Dio, quel timore, quel profondo rispetto per la persona di Dio. Quindi questa era l'insolenza. Un'altra evidenza è l'indipendenza. Che cos'è l'indipendenza? È la mancanza del bisogno di Dio, o non sentire il bisogno di Dio. Se andiamo in Giacomo al capitolo 4, al versetto 2, c'è una descrizione di tanta attività. Giacomo 4, versetto 2. E dice: voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. L'indipendente pensa che lui ce la fa, lui può tutto, lui può, lui sa, lui è capace con le sue forze, con i suoi mezzi. E in tutta questa attività, tanto impegno, tanto sforzo, tanta forza dedizione, tanto impegno, non si ottiene ciò che dice voi bramate, voi desiderate ardentemente e vi impegnate tanto nel volerlo ottenere, nel volerlo realizzare e non lo riuscite a ottenere. Perché? Perché non chiedi, perché pensi grazie. Diceva appunto perché non chiedi, perché l'indipendente non chiede, è appunto indipendente, lui ce la fa. Una delle caratteristiche di chi manifesta indipendenza è proprio la superbia. La superbia appartiene a colui che crede che può ottenere tutto con le sue proprie capacità, con i suoi propri mezzi. Un esempio, sai chi era? Chi ti viene in mente? Erode? Sì. Qualcun altro? Satana? Sì, certo. Perché dici Satana? Mm. Molto bene. Lei gioca in casa, va bene. Li ha scritti lei. Sì, ma non pensavo a lui. Qualcun altro? Pietro. Chi l'ha detto? Ah, non la vedo dietro la colonna. Pietro. Pietro è un superbo? Perché? Ok, sì. Caino, perché? Va bene. Qualche altro esempio che ti viene in mente? Ne abbiamo detti già abbastanza, eh? Saul. Perché? Io ho trovato due personaggi che hanno manifestato superbia, uno di questi è Saul e l'altro è Sansone. Vedi, Sansone pensava che era convinto che lui con la sua forza era sufficiente contro i Filistei. E anche quando gli hanno tagliato i capelli, che cosa disse? Quando gli hanno detto: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Io ne uscirò come le altre volte. E per questo tu non vedi mai una preghiera di Sansone, tranne quando? Alla fine, quando è legato, quando è coi capelli tagliati, quando è cieco, perché gli hanno strappato gli occhi, non aveva più forza, non poteva più lui da solo, allora lì si rende conto che da solo non poteva. Da solo non poteva. E chiede l'intervento di Dio, poi Dio opera e vediamo e sappiamo come è andata a finire, però in quel momento lui aveva bisogno di Dio. C'era un'illustrazione che ho letto che diceva che c'era un maestro e un allievo vicino a un lago e questo allievo si avvicina al maestro e gli dice: Maestro, insegnami a pregare. Vuoi imparare a pregare? Sì, va bene, vieni, entriamo in acqua. Si avvicinano. Il maestro dice: guarda, guarda l'acqua. Va bene, più vi da vicino. Più vicino, ma più vicino all'acqua. Sì, più vicino all'acqua. Quando arriva a quasi sfiorare l'acqua, il maestro gli mette la testa sotto e gliela tiene sotto per qualche secondo, fino a quando l'allievo inizia a diventare quasi blu, lo tira fuori e fa un bel respiro. Ma maestro, io ti ho chiesto di voler imparare a pregare, non di morire soffocato. Quando eri là sotto, sentivi il bisogno dell'aria? E certo, avrei dato qualsiasi cosa per un respiro. Quando sentirai questo bisogno di Dio? Allora imparerai a pregare. Metodi discutibili, di questo maestro, però per capire il bisogno che abbiamo di Dio nella nostra vita, dell'intervento di Dio nella nostra vita, e no che noi possiamo con i nostri mezzi, con le nostre capacità. Anche Davide, il re Davide, dopo che si era impadronito del regno e tutto quanto, inizia ad allontanarsi piano piano da quella che era la dipendenza da Dio. E vediamo che Dio a volte è stato costretto ad intervenire nella vita di Davide per fargli sentire il bisogno che aveva. Per della persona di Dio. Infatti lo vediamo che Absalom, suo figlio, gli prende il regno, lui è costretto a scappare, a fuggire nel deserto, e lì nel deserto, nel Salmo 63:1, se non sbaglio, dice: o Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia. Di nuovo sentiva il bisogno di Dio, non poteva aspettare che facesse giorno. All'alba io ti cerco, di te l'anima mia è assetata. Questo mi fa pensare all'esatto contrario della indipendenza, la dipendenza. Ma per dipendere da qualcuno ti devi fidare, devi togliere l'orgoglio e fidarti. Non è facile, sono belle parole, ma non è facile. E non ti puoi fidare di qualcuno se non lo conosci. Se non conosci Dio, se non conosco Dio, non mi fiderò mai. E come faccio a conoscere Dio? Non è che lui lo vedo o gli parlo e mi risponde come qualsiasi altra persona. Ma posso imparare a conoscere il carattere di Dio. Posso imparare a conoscere come Dio interviene nella vita di altri e nella mia. Nella Bibbia stessa, cosa ci insegna sulla persona di Dio. Ma una cosa che, diciamo, Dio non obbligherà mai la nostra persona è fidarsi. Non ti obbligherà mai a fidarsi, a fidarti di Lui. Perché questo dipende da te. È una decisione personale. Come per la salvezza, uguale. Mi fido che il debito mio è stato pagato da Lui. Nella vita cristiana mi fido che Lui ha il controllo di ogni cosa. Mi fido che Lui interverrà al momento giusto. È una questione di fiducia. È una questione di fede. Quindi abbiamo detto l'insolenza, la prima evidenza, la mancanza di timore verso Dio. L'indipendenza, la mancanza del bisogno di Dio. Una terza evidenza è il proprio interesse, la mancanza del desiderio di glorificare Dio, di vedere la gloria di Dio riflessa nella mia vita. Se leggiamo il versetto 3 del capitolo 4 di Giacomo, dice: domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Il versetto precedente diceva che non ottieni perché non chiedi. Ora che chiedo, non ottengo. Perché? Perché chiedo male. E allora mi dico, com'è che devo chiedere? Se non chiedo non va bene, se chiedo non va bene uguale perché chiedo male. Come dovrei chiedere? Le mie richieste, come le devo presentare davanti a Dio? Lo possiamo vedere in Atti, al capitolo 4, versetto 24 e 29. Qui c'è la prima persecuzione. Prime difficoltà che trovano i credenti. Versetto 24 dice: udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Versetto 29: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la parola in tutta franchezza. Erano stati catturati, erano stati imprigionati, minacciati, obbligati a non parlare più di Gesù, minacciati di morte, e loro pregano così: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra. Iniziano lodando il mare e tutto e tutte le cose che sono in essi. Sai come avrei pregato io al loro posto? Signore, cambia le circostanze. salvami da questa prigione. Cambia le autorità, metti autorità che capiscano l'importanza di questo messaggio, che ci lascino predicare senza problemi. Invece loro pregano: concedi ai tuoi servi di predicare la tua parola in tutta franchezza. Alcune traduzioni dicono con coraggio. Questa è una preghiera fatta con pietà, fatta con timore di Dio, non con il proprio interesse, ma perché la gloria di Dio si manifesti nella mia vita anche nella circostanza più complicata. E quando la gloria di Dio si riflette nella mia vita, anche con circostanze avverse che non mi piacciono, che mi fanno soffrire, c'è felicità, perché sei nella volontà di Dio, stai facendo la volontà di Dio. Questo è qualcosa che chi l'ha vissuto lo sa molto bene, perché l'ha capito sulla propria pelle. Io avrei pregato diversamente: Signore, fai questo, Signore, fai quest'altro, Signore, cambia questo, cambia il cuore di quello, Signore, 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 ma finisce che lo trattiamo come un nostro servo, invece che come il nostro Signore, come il nostro sovrano. Il centro della preghiera in questo caso si concentra sulla mia persona, sul mio egoismo, su ciò che non mi piace, non sulla persona di Dio, sulla volontà di Dio. Non devo essere io il centro della preghiera, ma ciò che Dio vuole da me. Quello deve essere il centro della preghiera. Io mi sono accorto che pregando non è che seguissi uno schema, erano più richieste che ringraziamenti o lodare Dio per quello che fa, adorare per quello che è, chiedere perdono, molto poco. La lista era più lunga, era più concentrata sulle richieste, su ciò che erano i miei progetti, su ciò che volevo fare, su ciò che mi sarebbe piaciuto fare. E a volte pensiamo che qualcosa di esterno possa renderci felice, ovvero che se chiediamo a Dio di cambiare la circostanza, questo ci rende felice. E non capiamo che invece la felicità ce l'abbiamo dentro, se riflettiamo la gloria di Dio nella nostra vita. In 1 Timoteo 4,7, un aspetto pratico di come risolvere questo problema dell'impietà. Prima Timoteo 4,7 dice: ma rifiuta le favole profane e da vecchie, esercitati invece alla pietà. Quando dice esercitati, fa palestra, allenati alla pietà. Sai perché? Perché non è qualcosa di naturale. E per esercitarti ci vuole costanza e disciplina. Chiedo scusa. Dicevo, ci vuole costanza e disciplina. Uno che va in palestra ad allenarsi non è che dice: oggi non c'ho voglia, non ci vado. Tutti i giorni si allena, tutti i giorni deve allenarsi, si impone una disciplina. E ed è curioso vedere come per ciò che ci interessa il tempo lo troviamo, per ciò che reputiamo veramente importante, che non possiamo fare a meno, il tempo lo troviamo, ma chissà per quelle cose spirituali o quelle cose che di cui hanno bisogno più impegno per poterle addrizzare un po' nella nostra vita spirituale, di quelle, vabbè, possiamo farlo anche dopo, possiamo rinviare l'allenamento, ma no, l'esercizio deve essere costante, l'esercizio deve essere disciplinato, obbligato. Sembra che la preghiera sia la cosa più facile da fare nella vita cristiana, perché abbiamo un contatto diretto con Dio. Puoi farlo ovunque, non hai bisogno di recarti in nessun luogo particolare per farlo, sei tu e Dio. Però a me personalmente costa fatica. Devo lottare con i miei pensieri, devo lottare con la mia volontà, perché quando sono lì che prego la mente vola. È fatica. Ci vuole impegno, ci vuole disciplina, ci vuole volontà. E se fosse la cosa più facile da fare, come mai allora le nostre riunioni non sono così frequentate o di altre realtà anche? Le riunioni di preghiera sono quelle che in generale meno hanno frequenza. Ripeto, questo è per me. Se poi anche per te, bene, ma questo è per me prima. Come dicevo prima, per ciò che l'uomo vuole, il tempo lo trova. E io ora non so com'è che tu tratti Dio nella tua vita di preghiera, ma come lo trattavo io era più un servo più che un signore. E ho preso esempio da questa preghiera. Ho preso esempio perché ho potuto riassumere in 5 punti, che ve li condivido, in 5 punti, come presentare a Dio la mia preghiera. E questo è l'aspetto pratico. Possiamo usare le dita di una mano, in cui il dito più grosso, il pollice, è quello che si può associare alla persona di Dio. Questo l'avevo portato un po' alla scuola domenicale per i bambini, no? Però ho visto che con Lucas ha funzionato molto bene e ve lo voglio condividere. Perciò il dito più grosso è il dito che ti ricorda Dio, il dito più forte è il dito che chissà ti fa pensare alla lode, all'adorazione, riconoscere quello che Dio è, quello che Dio fa. In Deuteronomio 10:17 dice: il Signore è il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e tremendo. Questo è il mio Dio. Se poi andiamo avanti abbiamo l'indice, e con l'indice uno indica le persone. È un dito che indica gli altri, quindi ti può far ricordare all'intercessione, l'intervento a favore di qualcuno. E sai che bisogna avere coraggio per pregare per qualcuno, perché ti stai mettendo tra Dio e l'altra persona. In Giacomo 5:16 dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri, pregate gli uni gli altri affinché siate guariti. Questa è la parte che mi interessa. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Abbiamo uno strumento potente da poter usare quando preghiamo per gli altri. Andando avanti abbiamo il dito medio, che è il dito più lungo, e non a caso io l'ho voluto associare al ringraziamento. Nelle mie preghiere quanto tempo dedico a ringraziare Dio per tutto quello che ha dato o ha fatto per me, o anche non ti ha dato. In Prima Tessalonicesi 5:18 ci ricorda di rendere grazie in ogni cosa, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Essere grati in ogni cosa, sia nelle cose che ti piacciono che in quelle che non ti piacciono. Seguendo il dito anulare, è il dito sul quale si mette un anello quando ti sposi, l'anello della fede, l'anello che rappresenta una promessa di fedeltà. E questo ti può far ricordare la confessione con la piena fiducia del perdono dei tuoi peccati. Giacomo 1,9 dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci di ogni iniquità. Questa è una promessa. Questa è una promessa. E infine il lito più piccolo, il mignolo, che l'ho messo come più piccolo perché per quello che facevo io era associato al lito più grande, le richieste. Le richieste, il dito più piccolo, il dito più debole. E in Giovanni 16,23 dice che in verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Ora non è che chiediamo di vincere la lotteria, non è che chiediamo cose per il nostro proprio interesse, ma dice che qualsiasi cosa domandiamo nel mio nome, nel nome di Gesù, la otterremo. E allora mi chiedo, se devo chiedere nel nome di Gesù, io posso chiedere qualsiasi cosa, io chiedo di vincere la lotteria nel nome di Gesù, amen. Cosa significa chiedere qualcosa nel suo nome? Che senso ha? Che significato ha? Contrariamente a ciò che pensavo prima, chiedere qualcosa nel nome di Gesù e chiederla come lui l'avrebbe chiesta. Gesù ha sempre chiesto che la gloria del Padre si manifesti, si riveli. E questo, chissà, deve essere anche la mia richiesta. Non tanto centrata sulla mia persona, sui miei desideri, ma sul fatto che la gloria di Dio si possa manifestare nella mia vita. Sai perché si chiude la preghiera nel nome di Gesù? Perché la tua lode così arriverà al trono di Dio, la tua intercessione sarà efficace, il tuo ringraziamento avrà valore, la tua confessione sarà accolta, la tua richiesta sarà esaudita. Prima Tessalonicesi 5,17 dice appunto: non cessate mai di pregare. In altre parole, trovati il tempo. Trova il tempo per farlo. Se davanti a Dio prendiamo una decisione, siamo obbligati, siamo tenuti a portarla avanti. Ora io non so come sei tu questa mattina, ma io spero che questa mia condivisione ti abbia un po' aperto un po' gli occhi, aperto il cuore, e che tu ti possa, come io mi possa, esaminare davanti a Dio e vedere se la mia insolenza, la mia indipendenza e il mio interesse proprio, chissà, è presente nelle mie preghiere o nel mio rapporto con Dio, e che se mai fosse così dobbiamo avere il coraggio di abbandonare questo, perché Satana su questo gioca, su queste piccole cose che chissà ci sfuggono, non ce le fa vedere come realmente sono, non fa sì che non gli diamo il valore a questi peccati. Che Dio vi benedica.